Spero riusciamo a concentrarci su quello che è l'argomento di oggi, perché ci tengo particolarmente. E in premessa dico subito che non siamo qui semplicemente per dire ai quattro presidenti siete stati bravi e continuate così. È una cosa che penso, ma dopo avervi ascoltati in consiglio il 5 maggio e aver letto con calma anche le vostre relazioni, io credo dobbiamo provare insomma ad andare un po' più nel profondo. Io credo anche che questa esperienza amministrativa che ci caratterizza come idea, diciamo, di rappresentanza e di partecipazione alla vita della nostra città debba assolutamente proseguire, come diceva anche il consigliere Carpentieri. Però ci terrei a portare un contributo in premessa rispetto al passato che ha questa storia sul tema dei quartieri, perché conoscendo il passato sappiamo bene che possiamo avere lezioni per il futuro. Penso tutti voi ricordiate Aldo Borsari, storico direttore dell'archivio storico del Comune di Modena, che curò insieme a Franca Baldelli e Cesare Malagoli una pubblicazione che si intitolava Dai quartieri alle circoscrizioni, decentramento amministrativo dal XIII al XXI secolo. E in quella pubblicazione di fatto ci ricordava come la nostra città già nel XIII secolo era divisa in quattro quartieri che prendevano nome dalle quattro porte principali di accesso alla città, denominate Cittanova, Baggiovara, San Pietro e Albareto. Ogni quartiere era diviso in cinquantine, con funzioni ben precise, di importanza per la cosa pubblica, radunavano nuclei di uomini a difesa della città, al suono della milizia della campana, e in sostanza avevano funzioni molto incentrate sul tema della pubblica sicurezza. Poi gli statuti del 1300, i più antichi che vengono conservati, testimoniano un'imprescindibile e adeguata risposta dell'amministrazione ai cambiamenti avvenuti sul fronte demografico, che hanno imposto nuove norme alla vita amministrativa e associativa organizzata su quattro quartieri urbani, sulle cinquantine e poi su una distinzione tra borghi e ville. Nel Settecento la riduzione delle parrocchie voluta dal Duca e da Napoleone resero necessaria un'ulteriore revisione, una nuova distrettualizzazione. Dall'inizio dell'Ottocento, per la prima volta nella storia plurisecolare, il Comune di Modena ebbe un'amministrazione composta da una municipalità e da un consiglio comunale. Mai prima di allora l'Italia aveva ospitato su una parte tanto consistente della penisola un'amministrazione locale, regolare, trasparente. Il Comune e il Consiglio furono inseriti in una struttura amministrativa articolata, uguale per tutto il territorio nazionale, ottenendo il riconoscimento della tradizionale attribuzione e l'assegnazione di competenze da parte dello Stato. Nell'amministrazione del territorio comunale il Consiglio governava direttamente la città storica, divisa in quartieri e in parrocchie, concepita sempre più come un ambito omogeneo, unitario. I cinque borghi adiacenti il perimetro delle mura, Sant'Agnese, San Cataldo, Santa Caterina, San Faustino e San Giacomo, e un numero variabile di ville molto più lontane invece dalla città. Inoltre questo governo di borghi e ville poteva contare sulla collaborazione di un cosiddetto agente comunale, istituito nel 1797. Il Novecento mostra poi una città in espansione, dopo l'abbattimento delle mura si avviò la strada dell'industrializzazione, dello sviluppo economico e sociale, qualche borgo divenne una zona residenziale, altri borghi divennero quartieri operai, la popolazione aumentò e aumentarono anche i problemi relativi al lavoro, alla casa, all'istruzione, alla distribuzione dei servizi. E col Novecento la definizione di agente comunale viene tramutato in delegato comunale, ma in realtà sino al crollo del fascismo il suo ruolo rimase immutato, almeno in apparenza. L'amministrazione comunale vincitrice delle prime libere elezioni a suffragio universale, ne abbiamo parlato anche prima, risolti i primi problemi impellenti sulla ricostruzione materiale della città, decise di affrontare i nodi legati allo sviluppo della vita civile, anche tramite il decentramento amministrativo e dei poteri, attivando quindi un'esperienza di gestione sociale del territorio che dura tuttora. Il decollo dei quartieri, avvenuto nel corso di un difficile ma decisivo 1967, trovò un coerente sviluppo nel 68 e si concluse con la nomina da parte del Consiglio Comunale dei consigli dei nove quartieri, erano nove allora. Dalle elezioni poi amministrative dell'80 i consiglieri dei quartieri e delle circoscrizioni vennero eletti direttamente dai cittadini. Perché vi ho fatto questo breve excursus? Perché io credo che la storia ci mostri che le città si costruiscono, si cambiano tenendo conto dei vari riferimenti storici, geografici, culturali, le relazioni economiche e sociali. E quindi la capacità che dobbiamo avere noi come amministratori è di saper leggere questi fenomeni in vista dei cambiamenti a medio e a lungo termine per cercare di indirizzarli, di governarli. Di quali strumenti può dotarsi la pubblica amministrazione per leggere una città che cambia? Certo, esistono strumenti statistici, indagini, sondaggi, ma cosa può essere più significativo di avere nel territorio dei sensori attenti, fatti di uomini e di donne, che dialogano coi cittadini? Ne percepiscono problemi, ansie, critiche, anzi anche volte proposte per migliorare la qualità della vita. Questi, io credo, sono per noi i volontari della politica, ci tengo a sottolinearlo, come hanno loro stesso sottolineato nella loro relazione, che stanno oggi nei quartieri. A livello generale, secondo me, i livelli di riflessione sono due. Uno è di tipo nazionale. Sapete bene che secondo l'articolo 17 del decreto legislativo del 2000 viene stabilito che le circoscrizioni possono essere istituite solo nei comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti. L'intento del legislatore evidente era quello del risparmio di risorse pubbliche, di correzione di alcune storture presenti in casi peraltro limitati nel sud del paese, dove l'istituzione dei consigli di quartiere diventava una sorta di cricca che invece di semplificare il rapporto tra il cittadino e l'amministrazione lo sottoponeva ad altre barriere. Io ritengo che quella normativa che fa di tutte le erbe un fascio e getta le ortiche, quando anche fossero positive, le esperienze di decentramento nei comuni sotto ai 250.000 abitanti è una normativa da correggere. Io vorrei quindi partire dal dirci se dopo questi anni di esperienza quella legge la riteniamo ancora valida o va rivista. Per me va rivista in un'ottica di autonomia decisionale delle città, dando precisi vincoli di bilancio, ci mancherebbe, anche di personale, che peraltro però esistono già e che comunque dobbiamo rispettare. Mi rivolgo quindi all'assessore al decentramento per chiedere se esiste ancora una rete di amministratori che si occupano delle tematiche del decentramento, dove poter far avviare questa riflessione di tipo nazionale. Nessuna norma può essere un tabù. Se noi rivediamo persino la Costituzione, io credo si potrà anche rivedere una legge che di fatto ha fatto scomparire le circoscrizioni in comuni come il nostro, dove erano, io credo, un bel esempio di partecipazione. A livello locale, secondo filone di ragionamento, io credo sia importante considerare il ruolo di partecipazione alle scelte dell'amministrazione da parte dei cittadini e delle associazioni. Il Consiglio Comunale, quindi, in considerazione di questo ruolo importante, ha deciso di istituire i consigli di quartiere. Lo diceva anche prima Antonio, Modena ha un patrimonio importante, raro, questa rete di associazioni, di organizzazioni disseminate variamente sul territorio, che però sono la caratterizzazione forse più forte del nostro tessuto sociale della città. E i quartieri hanno come funzione quella di non disperdere questa ricchezza. Il patrimonio associativo vivace è un antidoto ai problemi di vivibilità, di sicurezza, di mancanza di inclusione sociale. Ecco, noi abbiamo scelto di nominare dal Consiglio Comunale, sulla base dei voti conseguiti dalle varie forze politiche, i consigli di quartiere. In questo modo c'è sicuramente una legittimazione democratica. Ma che dire, in assenza di una revisione della legge nazionale non abbiamo trovato altre soluzioni legittime, ma non posso non sottolineare il gap che esiste tra lo sforzo che state facendo in modo volontaristico e l'assenza di una vera e propria legittimazione diretta da parte dei cittadini che abitano i quartieri stessi. Nelle vostre relazioni si evince chiaramente che vi riunite regolarmente, che si sono istituite le diverse commissioni di lavoro sui temi ritenuti più coerenti con le priorità del vostro territorio e che avete fatto numerosi incontri alla presenza di sindaco, giunta, tecnici comunali, in assemblee pubbliche che ritengo e ho visto essere sempre molto partecipate e non riprendo i temi fondamentali. Io concordo con quanto diceva la Presidente del quartiere 3, oggi siamo qui per fare un bilancio consuntivo di questa sperimentazione. Di certo, si diceva all'inizio, questa sperimentazione non possiamo dire sia andata liscia, ecco, c'è stata una serie di problemi sulla condivisione del ruolo che questi nuovi quartieri potevano svolgere per essere un'interfaccia credibile tra il cittadino e l'amministrazione comunale. E ovviamente per esserlo, si diceva, occorre un raccordo con gli assessori, col sindaco e il consiglio comunale. Inizialmente è avvenuto con difficoltà, non dobbiamo nascondercelo, Penso però che dopo aver sperimentato sia l'amministrazione periferica che quella centrale, che vi sono più vantaggi nella condivisione dei progetti e delle visioni strategiche coi quartieri, che svantaggi, ad esempio il tempo perso per questo coinvolgimento, io credo che comunque dopo questo periodo di sperimentazione si possa dire che adesso la situazione è migliorata e che il ruolo comunque svolto dai quartieri sia diventato di nuovo patrimonio di questa amministrazione. Mi pare che nella parte che abbiamo indicato sugli organi, le commissioni, stiano funzionando. Tre sarebbero le questioni forse su cui continuare l'approfondimento, che ci vengono anche segnalate dai presidenti. Innanzitutto l'applicazione in modo ancora più sviluppato dell'articolo 3 del regolamento, quello che riguarda le assemblee territoriali, coinvolgendo sempre di più la parte tecnica dell'amministrazione comunale e anche quella politica, e potremmo anche pensare in questo caso che ruolo un po' più forte possa avere il Consiglio Comunale. Vanno poi riservate il più possibile risorse, ormai ho concluso.
Consigliera, le invito a concludere.
Sì, ho concluso. Vanno riservate ancora più risorse all'attività dei quartieri nella formulazione del bilancio, questo è un compito nostro di consiglieri comunali. E inoltre l'articolo 5, quella parte che riguarda il regolamento e sui pareri che danno i quartieri, credo dovremmo lavorare perché siano dei pareri davvero condivisi, esaminati e quindi abbiano i tempi necessari per essere esplicitati. Su questo credo che come Consiglio Comunale, dopo la conclusione dei lavori della revisione dello Statuto, forse approfondimenti li possiamo senz'altro fare. E concludo dicendo che secondo me per governare la complessità occorre coinvolgere i cittadini, percepirne i bisogni, favorire la partecipazione alle scelte e anche non solamente quelle strettamente locali ma quelle più generali, e questa è la ragione secondo me per cui oggi come ieri abbiamo bisogno di una rappresentanza politica decentrata, che continuo a pensare sia una palestra di democrazia per far crescere, specie nelle nuove generazioni, la cultura del bene comune.
Prego consigliere Bussetti, è quello principale. 10 minuti.